Al di là della notizia, dialoghi e racconti su Radio Vaticana Italia.
Buon pomeriggio, qui Emanuela Campanile al microfono, dall'altra parte del vetro, un buon pomeriggio anche allo staff tecnico e di regia. Allora, parliamo di due statue bellissime, bronze, di dimensioni naturali, e sono state rinvenute nel 1972 nei pressi di Riace, siamo in provincia di Reggio Calabria. Sono considerate tra i capolavori scultorei più significativi dell'arte greca, databili intorno al V secolo avanti Cristo. I bronzi di Riace, per l'appunto, si trovano al Museo Nazionale della Magna Grecia di Reggio Calabria, tuttavia sono purtroppo il simbolo di un riscatto mancato. Ne parliamo con Antonietta Catanese, giornalista del Quotidiano della Calabria. Antonietta, benvenuta,
buonasera,
buon pomeriggio.
Grazie, buon pomeriggio a voi e a chi ci ascolta.
Allora, un articolo iniziava così a proposito della storia alquanto travagliata dei bronzi di Riace. Mai slogan fu più azzeccato, gira e rigira, la Calabria ti stupisce sempre. Allora, Antonietta, che cosa sta succedendo?
Allora, questa è una storia che va avanti dalla fine del 2009. I lavori al Museo di Reggio Calabria sono cominciati proprio alla fine di quell'anno e il museo doveva essere restituito alla Calabria e all'Italia, diciamo la verità, perché parliamo di un museo che custodisce la più ricca collezione archeologica nel nostro paese, per il marzo del 2011, quindi facendo due rapidi calcoli immaginate già quanto ritardo si è accumulato. E di fatto diciamo, i bronzi di Riace dopo tanti anni sono rientrati il 23 dicembre scorso nella loro casa con il ministro Brai, come si ricorderà, ma il museo ancora non è completamente, diciamo, allestito, anzi la sala bronzi è allestita con le due statue che sono tornate, diciamo, su due basi antisismiche di ultimissima generazione, insieme alle due teste barbate, la testa del filosofo e la testa di Basilea, e accanto alla sala bronzi c'è allestita un'altra sala con i pezzi più importanti, diciamo, della statuaria. Il punto è che tutti gli altri reperti attendono invece di ritrovare la propria casa. Si sperava che questa vicenda si potesse chiudere per, diciamo, questa estate, ma così purtroppo non sarà, perché è arrivato l'ennesimo stop.
Antonietta, ti interrompo un attimo, vorrei ricordare ai nostri ascoltatori che il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria è considerato a livello mondiale, dopo quello di Berlino, il museo in possesso della più ragguardevole collezione di reperti provenienti dalla Magna Grecia.
Certo, e questo fa capire come questo, diciamo, questo problema, questo museo chiuso ormai dal 2009 non sia un problema della Calabria, dei calabresi, ma sia un problema proprio dell'Italia e della maniera in cui alla fine i beni culturali vengono gestiti, perché diciamo, l'ultimo intoppo riguarda per la verità un ricorso sull'ultimo appalto da circa 5 milioni di euro per l'allestimento finale del museo, però questa è una storia che va avanti da molto più tempo.
Da quando la ristrutturazione del museo Regino è iniziata, facendo un semplice calcolo, hanno esaurito il loro mandato 4 ministri dei beni culturali. 4.
Sì,
ma questi stop sono di tipo burocratico o puntini
allora,
di sospensione?
Sì, diciamo, c'è stato un po' di tutto, ecco, un po' di tutto, nel senso che questo, diciamo, la riqualificazione del Museo di Reggio, la sua, diciamo, il suo restauro rientrava nel pacchetto delle famose opere programmate per i 150 anni dell'Unità d'Italia. In questo pacchetto il Museo di Reggio Calabria ci rientrava con un budget di 17 milioni di euro. Succede che la gara, per la verità, viene vinta anche con un forte ribasso, cioè circa 11 milioni di euro. Il punto è che alla fine non saranno sufficienti, alla fine della storia, neanche quei 17 milioni di euro preventivati, perché l'opera è arrivata a costare circa 33 milioni alla fine. Perché? Perché una serie di opere, diciamo, non erano state, diciamo, previste, come ad esempio il consolidamento sismico, ma giusto per fare un esempio, poi ci sono state una serie di varianti e così via, e quindi ovviamente le opere sono da realizzare, sono aumentate, dunque anche i costi. Da lì la necessità di reperire i fondi mancanti. La regione Calabria è intervenuta, diciamo, a più riprese sin dall'inizio con delle iniezioni economiche, 2,5 milioni all'inizio, proprio quando si approvò, diciamo, l'idea procedere a questa riqualificazione, ma in realtà poi diciamo, erano ancora tanti fondi che mancavano all'appello, e così il CIPE, il Comitato Interministeriale per l'Economia, si impegnò a investirci 6 milioni di euro, ma solo a patto che la Regione Calabria comunque intervenisse con un ulteriore finanziamento, che poi si concretizzò in questi 5 milioni di euro per l'ultima tranche, cioè il completamento dell'impiantistica del museo e l'allestimento, in quanto il museo ovviamente era stato svuotato per il restauro della struttura, che è stato un restauro peraltro molto, molto corposo, ecco, non è stato soltanto, diciamo, un restauro conservativo, sono proprio cambiati i connotati di questo palazzo piacentiniano, che devo dire si presenta molto bene, insomma è considerato uno dei musei più belli, ecco, come dire, pensato
ma anche la storia,
per visitatori.
Ma anche la storia del museo è abbastanza tormentata, perché nasce, mi pare, negli anni 30 o a cavallo tra gli anni 30 e 40, e non viene finito da Piacentini, l'architetto.
No, infatti, sì. No, diciamo, anche lì, come dire, tutta la storia del museo sì è stata particolarmente
piove sul bagnato, insomma.
Sì, sì, diciamo che è una storia che comunque si ripete, ciclica in qualche modo, soltanto che adesso si pensava di essere arrivati al dunque, invece diciamo che come dire, il caso scoppia perché in questo momento c'è solo un enorme punto interrogativo, cioè non si possono prevedere i tempi in cui alla fine questo museo verrà completato, perché di fatto il Consiglio di Stato intanto ha come dire, dato lo stop, ha dato la sospensiva, ha deciso che non vengano affidati i lavori alla ditta, alla ATI vincitrice, ma che si debba aspettare l'udienza del TAR fissata per luglio, e quindi bisognerà intanto attendere l'udienza, dopodiché bisognerà capire come si determinerà il TAR, perché la ricorrente, che è il consorzio che è arrivato secondo in questa gara, ha chiesto proprio che si rifaccia totalmente la gara, quindi capisce bene che, diciamo, qui potrebbe risolversi tutto con l'udienza, insomma, se si decide bene, si va avanti con i lavori, così come si potrebbe fermare tutto e anche per lungo tempo, quindi questo significherebbe lasciare non solo una città senza il suo maggiore attrattore turistico, perché insomma il Museo di Reggio è considerato il maggiore attrattore turistico di tutta la Calabria, cioè i dati parlano chiaro, basti pensare che comunque solo i bronzi di Riace, che attualmente ricordiamolo sono comunque visitabili, il museo è aperto, i bronzi sono
i due, diciamo, bronzi sono stati rimessi in piedi, se non sbaglio.
Sì, sono stati rimessi in piedi su delle basi antisismiche che sono state realizzate dall'Enea, insomma, con tecnologie molto molto particolari, insomma vale la pena di visitare anche solo i bronzi, e poi anche i pezzi della statuaria sono molto importanti, ricordiamo c'è l'Apollo di Cirò che è stato esposto negli Stati Uniti per 4 anni, ha fatto una tale incetta di visitatori che gli Stati Uniti tentavano di tenerselo ancora un po', perché tanto ci dicevano il museo è chiuso, se lo lasciate ancora un po'. E poi c'è il Kuros, ci sono le due teste preziosissime di bronzo che sono accanto.
Ma la cosa incredibile, scusa se ti interrompo Antonietta, è che i depositi di questo edificio sono pieni di centinaia di reperti ancora in attesa di sistemazione.
Rimangono pieni certamente di centinaia di reperti che sono in attesa di sistemazione, e molti non troveranno sistemazione neanche in questo museo, perché sono talmente tanti che comunque non diciamo, si spera, ecco, in una collocazione anche per gli altri reperti che restano comunque ovviamente nei depositi, come del resto in tanti musei succede. Dobbiamo dire invece che adesso lo scatto, insomma speriamo, ecco, che la situazione si risolva, diciamo, al più presto, perché comunque da qui passa anche, come dicevate voi all'inizio, come dire, una speranza, ecco, per questa realtà che rimane comunque una realtà, una terra in qualche modo di confine, con tanti problemi in questo periodo particolarmente grossi, perché il comune di Reggio Calabria, come si sa, è commissariato, perché qui insomma c'è un'invasività della criminalità organizzata veramente, diciamo, che va al di là di ogni immaginazione, e in questo particolare periodo periodo, voglio dire, la disoccupazione e tutto il resto, ma c'è stata anche una recrudescenza, insomma, di anche atti criminali.
Quindi anche questo museo, con i suoi bronzi e i suoi capolavori,
sì, continua a rappresentare una speranza.
Esatto,
sì.
Sarebbe comunque un simbolo di riscatto, che non viene dato poi alla fine ai calabresi.
Beh, in questo momento sì, questo simbolo di riscatto rimane ancora in stand-by, che poi non è solo un simbolo, potrebbe essere davvero una chance, insieme ovviamente a tutti gli altri siti archeologici della Calabria. Ricordiamo che la Calabria è ricchissima, cioè soltanto Sibari, ricordiamo, è uno dei più vasti giacimenti archeologici d'Europa, solo il parco di Sibari conta 500 ettari e solo l'1% del parco di Sibari è stato indagato per problemi di assenza idrogeologico e così via, ma diciamo la situazione del Museo di Reggio e poi quella anche dei rimanenti siti culturali della regione, che nel 2012 hanno incassato nella loro totalità soltanto 26.000 euro in un anno. No. Questo significa che c'è un problema nei flussi turistici, perché non è possibile che così tanti siti, e sono davvero tanti, portino poi in cassa soltanto 26.000 euro. Cioè, non neanche un problema di cassa, ecco, perché non è, diciamo, i beni culturali, ecco, devono servire anche per far crescere generazioni sensibili all'arte e alla cultura, non è che debbano necessariamente macinare quattrini, ma il punto è che questo ci dice che non arriva nessuno in questa terra, cioè è proprio un sistema che
ma,
che non
ma
funziona.
Tu pensi che la criminalità organizzata tenda a congelare la situazione, cioè come se la Calabria dovesse rimanere intoccata, intoccabile?
Beh, certamente.
Perché è un immobilismo fuori dall'immaginazione.
Sì, questo è diciamo senz'altro vero, perché nel momento in cui non c'è lavoro, ovviamente la criminalità organizzata fa manovalanza facile e quindi è ovviamente a suo vantaggio, e quando non c'è cultura e non si cresce, diciamo, anche in questo, voglio dire, è ovvio che la criminalità organizzata fa incetta, perché quando non viene data la possibilità, insomma, di crescere proprio anche dal punto di vista culturale, ma soprattutto nel confronto con la gente che arriva, non lo so, penso a quanta possibilità di creare occasioni di scambio di alto livello anche con gli studiosi, quanta ricerca si può fare. Se già, le dico, il parco di Sibari è stato scavato solo per l'1%, quindi non sappiamo quante cose ancora si potrebbero scoprire, quante cose potrebbero esserci là sotto, da diventare occasione di studio, di ricerca, di confronto, di una terra veramente aperta, ecco, aperta non solo ai visitatori e al turista, ma aperta agli studiosi, ecco. Sarebbe veramente, diciamo, uno scenario, come dire, nuovo, ecco, per una terra che ancora vede, insomma, tanta gente emigrare, e non soltanto giovani, perché insomma quando si parla di precariato pensiamo al trentenne, ma qui parliamo anche di quarantenni e cinquantenni che vivono nel precariato, e che quindi poi alla fine, se non c'è una possibilità per sé e non c'è per i propri figli dal punto di vista ovviamente del lavoro, è ovvio che poi alla fine si decida di partire.
Ritornando, quindi, insomma, scusami, per un momento a i vostri meravigliosi reperti, che sono tantissimi, che sono ancora da scoprire, dicevi appunto di quell'1%. Esatto. Voi siete comunque riusciti, anche se nell'impossibilità di riunirli e custodirli in un unico museo, a allestire dei piccoli musei locali. Almeno questo siete riusciti a farlo, però.
Diciamo che ci sono alcuni altri poli culturali, ovviamente, diciamo, anzi, diciamo che una delle scelte anche dell'attuale soprintendente è stata quella di riportare nei singoli luoghi di provenienza alcuni pezzi molto pregiati che fino ad oggi sono stati conservati al museo. Penso diciamo al drago, per esempio, di Kaulon, che è un mosaico bellissimo, anche lì, insomma, purtroppo abbiamo avuto un colpo di recente, perché il sito archeologico è stato praticamente eroso dalle mareggiate, una parte del Tempio Dorico solo qualche mese fa è finito proprio in acqua, quindi diciamo c'è anche un dissesto del territorio che mette a repentaglio questi beni e che va affrontato in qualche modo. Certamente di poli culturali ce ne sono, ovviamente il grosso della collezione archeologica resta nel museo, ma c'è anche un nuovo progetto, il progetto del Waterfront di Reggio Calabria, con una struttura, il Museo del Mare, che è stata progettata dall'architetto israeliano Zaha Hadid, e in questo Museo del Mare, ad esempio, una parte, ecco, dei reperti contenuti nel Museo Piacentiniano potrebbe spostarsi, per esempio, visto che si tratta proprio di un museo del mare, se si pensa all'archeologia subacquea, ecco, si ipotizza, ecco, che una parte di questi reperti, in questo caso contestualizzandola, venga spostata lì. Dopodiché c'è la Pinacoteca Civica, che ha avuto,
cioè,
anche questo.
Comunque un territorio ricchissimo, è quello che fa rabbia.
Assolutamente, sì, assolutamente. Diciamo che quello che fino ad oggi è mancato è stato un, come dire, probabilmente da una parte un progetto, ecco, un progetto comune, ecco, che facesse parlare anche gli enti tra di loro, perché ognuno ha le proprie competenze, perché, diciamo, ricordiamo che questi beni sono comunque di proprietà statale e che la valorizzazione poi demandata, diciamo, alle regioni, comunque agli enti locali. Ma qui su Reggio, per esempio, un bel esperimento è stato fatto sui siti archeologici che sono stati affidati a delle associazioni di volontariato che, diciamo, si pagano un pochino soltanto, come dire, le spese vive, ecco, perché non, diciamo, già i biglietti d'ingresso sono molto molto, hanno, diciamo, delle tariffe bassissime, parliamo di 2-3 euro, però questi volontari, che poi sono altamente specializzati nel settore culturale, ci sono le guide, penso alle guide, penso anche a degli specialisti che stanno digitalizzando il patrimonio, hanno avuto l'occasione intanto per fare un'esperienza importante. Penso al sito di Piazza Italia, cioè nel cuore di Reggio Calabria, c'è un sito ipogeo, cioè sotto la piazza, diciamo, ci sono i resti stratificati della città antica ed è possibile scendere giù e visitarli. Ecco, questo sito ad esempio è gestito da una delle associazioni, ma anche altri siti sono stati dati in gestione proprio per, come dire, dare intanto alla soprintendenza un'occasione, perché le soprintendenze, diciamo la verità, sono sempre più sguarnite di mezzi, di uomini, e quindi hanno difficoltà a gestire poi tutti i siti, che sono tantissimi e spesso localizzati anche in zone ardue, diciamo, da raggiungere, soprattutto da noi. E quindi hanno dato la possibilità alla soprintendenza di poter avere garantita l'apertura, ecco, di questi siti, anche delle iniziative, perché ormai in questi siti archeologici si fa teatro, si fanno mostre, si fanno molte iniziative. Dall'altra, a questi ragazzi di poter veramente fare esperienze e di potersi spendere magari un domani in quello che potrebbe diventare un lavoro, lo speriamo.
Insomma, ma veramente lo speriamo.
Che dovrebbe succedere.
Antonietta, ti interrompo perché purtroppo siamo in dirittura d'arrivo e volevo che si spendesse qualche parola su il mistero che ancora avvolge queste due statue, il giovane e il vecchio, perché facendo una piccola ricerca c'è una lista lunga così di ipotesi sulla datazione, sulla provenienza, su chi le ha create.
È vero, diciamo che al momento, come dire, sullo studio delle terre di fusione, che è arrivato dopo i vari restauri che sono stati eseguiti, anche l'ultimo restauro, perché i bronzi sono stati restaurati, e l'ultimo restauro è finito proprio un anno fa, e ha dato la possibilità di tirar fuori, come abbiamo detto, queste terre di fusione che prima riempivano le statue, pesavano circa 400 kg, adesso pesano circa 160 kg senza le terre di fusione. E quindi, studiando queste terre di fusione, ovviamente rispetto alle prime ipotesi fatte sulle statue, c'è stata la possibilità di fare, come dire, delle ipotesi più scientifiche, ecco, anche meno, come dire, fantasiose rispetto a quelle che le hanno precedute. E, diciamo, il mistero rimane comunque, forse per fortuna, nel senso che il mistero di queste due statue con cui continua, come dire, ad affascinare. Tra le ipotesi più accreditate c'è senz'altro quella di Moreno, che pensa a queste due statue come due personaggi mitologici, quindi non più come degli atleti o come o degli sportivi, per così dire.
Tra l'altro, grandezza naturale, perché uno è 1,98 m e un altro più di 2 metri, credo.
Esatto, sì, e sono veramente, devo dire, ovviamente uno spettacolo. Noi da calabresi siamo legatissimi, insomma, ci dicono che siamo un po' feticisti da questo punto di vista, ma come non esserlo, voglio dire, sono veramente due opere di cui andare orgogliosi. viste dal vivo, insomma, adesso anche con nuovo allestimento, devo dire, quando io le ho viste per la prima volta il 23 dicembre, quando si è inaugurata la nuova sala, adesso sono poste in una posizione più bassa rispetto a quella precedente e sembra quasi che vogliano muovere un passo per scendere dalla base e venire, sì, andare incontro al visitatore, però sono, sì, devo dire, delle statue, come dire, con dei dettagli talmente perfetti, precisi, da impressionare. Pensare che abbiano 2500 anni, sì, è veramente qualcosa che ci deve rendere da una parte grati, dall'altro deve farci sentire la forte responsabilità di saperle custodire bene e anche valorizzare, insomma, dare la possibilità che si vengano a vedere il più
che
possibile.
Si meritano le due statue, ma che anche i reggini e tutti i calabresi si meritano. Allora io proseguirei a parlare con Antonietta Catanese, ma non
grazie,
è possibile, non è possibile.
Anch'io, ma grazie,
abbiamo prosciugato le risorse del tempo. Grazie.
Speriamo adesso, insomma, che si sblocchi l'ultimo step, perché il museo possa ripartire tutto insieme, questo sì, lo speriamo.
Antonietta, grazie per essere stata con noi.
Sapere.
Senz'altro, ci risentiamo.
Grazie
volentieri.
A voi. Certamente, una buona serata a tutti.